Welcome to the program, The EU and the World.
L'Europa e il mondo.
The podcast series of the Jean Monnet Chair, EU to Luck.
Un saluto a tutti coloro che ci seguono e ben ritrovati alla serie di podcast L'Europa e il Mondo, The EU and the World, della cattedra Jean Monnet EU to Luck. Oggi abbiamo il piacere di accogliere per questa trasmissione uno dei membri della cattedra EU to Luck, che è la professoressa Claudia Candelmo. Claudia, benvenuta.
Grazie.
Claudia è professoressa associata di diritto internazionale all'Università di Udine con una grande conoscenza non solo delle istituzioni e delle dinamiche internazionali, ma anche di quelle dell'Unione Europea. E proprio di questo vogliamo parlare con te oggi, Claudia. E vorrei cominciare col chiederti una domanda un po' di inquadramento generale, che è quello che caratterizza un po' questa seconda stagione del nostro podcast, quindi sulla proiezione internazionale dell'Unione Europea. E quindi ti vorrei chiedere, ma chi è che fa la politica estera dell'Unione Europea e come?
Grazie Gianluca, buonasera a tutte e tutti. Dunque, questo è un argomento di grande attualità, anche di grande interesse. L'Unione Europea sappiamo che è caratterizzata da dinamiche che in un certo senso sono da un lato di tipo sovranazionale, dall'altro invece rispondono a delle logiche intergovernative. Ecco, la politica estera si basa sostanzialmente e si inserisce sostanzialmente in questo secondo filone, dato che la politica estera la fanno in larghissima parte le istituzioni di carattere intergovernativo. Ciò vuol dire che hanno un ruolo preponderante il Consiglio dell'Unione Europea e il Consiglio Europeo, entrambi composti a diversi livelli dagli Stati membri. Il Consiglio dell'Unione Europea, che è composto dai ministri dei vari Stati dell'Unione Europea, il Consiglio Europeo, che invece è composto, come sappiamo, dai capi di Stato o di governo dell'Unione Europea. Questo vuol dire che gli Stati hanno inteso tenere nelle loro mani le redini della politica estera, in modo tale da sì dar vita ad una politica dell'Unione, ma allo stesso tempo una politica fortemente influenzata e fortemente controllata dagli Stati, a riprova del fatto che si tratta di una politica molto sensibile, cui gli Stati sono particolarmente attenti e sulla quale intendono mantenere in un certo senso il controllo ultimo. Questo è anche testimoniato dal fatto che nell'ambito della politica estera la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha invece un ruolo molto contenuto e può supervisionare, diciamo così, revisionare gli atti che vengono adottati dall'Unione soltanto in minima parte. In sostanza questo vuol dire che gli atti di politica estera sfuggono sostanzialmente al controllo della Corte di Giustizia. Allo stesso tempo un ruolo assai contenuto è riservato anche al Parlamento Europeo. Quindi vediamo come l'istituzione che rappresenta i popoli dell'Unione Europea sia allo stesso modo messa in un certo senso da parte, rimanga all'angolo quasi per lasciare invece uno spazio più significativo alle istituzioni intergovernative che, come abbiamo detto, sono Consiglio dell'Unione e Consiglio Europeo.
Grazie Claudia, questo commento mi suscita una curiosità specifica e una generale, che più o meno è la stessa curiosità a due livelli, ma tanto con riferimento alla politica estera quanto in maniera più generale. Quanto democratica è quindi l'Unione Europea e quanto democratica la politica estera dell'UE? Vale a dire, tu hai parlato di marginalità del Parlamento nei processi di politica estera. In che modo abbiamo una partecipazione pubblica ai processi decisionali dell'UE? In che modo possiamo osservare se c'è più o meno trasparenza nei processi decisionali dell'Unione Europea?
Beh, non dimentichiamo che l'Unione Europea è, almeno per chi diciamo così, adotta un approccio fortemente basato sul diritto internazionale, un'organizzazione internazionale. Certo, con delle caratteristiche assai peculiari, ma resta un'organizzazione internazionale. In quanto tale, per come la vedo io, ha fatto dei balzi in avanti per cercare di rispondere a un'esigenza democratica davvero impressionanti. E senz'altro uno degli esempi rappresentazione dell'importanza che viene riconosciuta al principio democratico è l'istituzione, potremmo dire, più democratica per eccellenza, che è il Parlamento europeo. Nel Parlamento europeo sono rappresentati i cittadini dell'Unione europea che eleggono dei propri rappresentanti ogni 5 anni questo è un meccanismo assolutamente straordinario se pensiamo al fatto che il Parlamento nasce come assemblea consultiva nei primi anni 50 con un ruolo assai più delimitato e non solo ha subito un'evoluzione in termini di partecipazione, in termini di composizione, ma anche in termini di funzioni svolte. Il Parlamento oggi legifera assieme al Consiglio dell'Unione Europea ed è co-legislatore, almeno per quanto riguarda la procedura legislativa ordinaria, consentendo quindi un uguale ruolo sia all'istituzione che rappresenta gli Stati, cioè il Consiglio, sia all'istituzione che rappresenta i cittadini. E questo mi sembra sicuramente un dato estremamente importante su cui anzi bisognerebbe insistere in modo tale da garantire che al Parlamento vengano riconosciute sempre più poteri, sempre più funzioni. D'altro canto non dobbiamo dimenticare che l'Unione si è anche dotata di una serie di strumenti che consentono ai cittadini di rivolgersi alle istituzioni europee. Pensiamo all'iniziativa che può essere anche attivata, l'iniziativa legislativa che può essere anche attivata dai cittadini e altre funzioni che restano in capo al Parlamento europeo, come ad esempio il mediatore europeo, che è sicuramente una figura indipendente che viene però eletta dal Parlamento europeo, quindi ha una diretta connessione con quest'ultima istituzione.
Beh, direi che abbiamo vari meccanismi di carattere democratico, però noi, almeno qui in Europa, siamo abbastanza ben abituati. Quando parliamo di democrazia liberale essenzialmente, nella quale una componente fondamentale è quella dei contrappesi istituzionali. Quindi ti chiedo, ma nell'Unione Europea chi controlla il comportamento delle istituzioni e degli Stati membri ed eventualmente e quali provvedimenti possono essere assunti nei confronti di chi infrange le regole?
Questa è una domanda assai complessa perché ci chiede di riflettere su due attori da controllare, l'Unione Europea e gli Stati membri. E per ciascuno di questi l'Unione si è dotata, o meglio, gli Stati hanno ritenuto di prevedere all'interno dei trattati un meccanismo che consente quindi di supervisionare l'azione sia dell'Unione Europea sia degli Stati membri. Rapidamente, per quanto riguarda gli Stati membri, abbiamo la famosa procedura di infrazione che può essere attivata sia dalla Commissione Europea sia da uno Stato membro e che consente dunque alla Commissione di intraprendere, di avviare un procedimento che può arrivare fino alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la quale si verifica se effettivamente lo Stato membro sta applicando correttamente il diritto dell'Unione o meno. Ma anche le istituzioni sono soggette al controllo giurisdizionale della Corte di Giustizia attraverso principalmente il ricorso per annullamento che consente ai ricorrenti, che poi ce ne sono di diversi tipi, ma ecco, i ricorrenti possono adire alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e chiedere l'annullamento di un atto che è stato adottato dall'Unione, nel caso in cui l'atto in questione abbia violato i trattati, il trattato sull'Unione Europea, il trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, oppure vi sia uno o più altri vizi dell'atto. Quindi vediamo che né gli Stati membri né l'Unione stessa possono sfuggire in ultima analisi al controllo giurisdizionale, salvo chiaramente quelle peculiarità che prima abbiamo visto e che caratterizzano sostanzialmente la politica estera.
Molte grazie Claudia Candelmo, ci hai veramente chiarificato alcuni punti fondamentali sulla democraticità e sulla trasparenza dell'Unione Europea, così come sulla formazione e conduzione della sua politica estera. Molte grazie Claudia.
Grazie a te.
Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito. Continuiamo con i nostri appuntamenti nelle prossime sessioni e nei prossimi episodi del podcast di You and the World, l'Europa e il mondo della cattedra Jean Monnet, You to Luck. Grazie, un saluto a tutti.